Invochiamo lo Spirito.
Spirito divino, scendi su di noi. Spirito divino, scendi su di noi. Spirito divino, scendi su di noi. Spirito divino, scendi su di noi.
Che il seme della parola che stai per seminare fruttifichi in noi. Dio benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.
San Marco,
prego.
San Pietro,
prego.
San Luca,
prego.
Santi angeli custodi,
pregate per noi.
San Raffaele,
prego per noi.
Voi tutti i santi e sante di Dio,
pregate per noi.
In questa meditazione faccio proprio 3 minuti di riassunto cosa ci siamo detti ieri. Capite che avendo deciso di affrontare quest'anno, e vediamo se la sfagliamo, dubito di no, di affrontare il Vangelo di Marco per intero è lunga, quindi se vi siete persi le puntate precedenti non succede nulla, la meditazione di oggi sta in piedi da sola, ma magari sapere dove ci siamo situati va bene. Marco, il primo dei Vangeli a essere stato scritto, Marco probabilmente scritto sul suggerimento di Pietro, un Vangelo molto semplice, snello, un Vangelo destinato probabilmente alla comunità di Roma. Esiste una struttura interna al Vangelo di Marco? Probabilmente sì. Io seguo il biblista Giacomo Perego come divisione. Abbiamo visto i primi 2 incontri, la prima scena, cioè come si apre il Vangelo di Marco. E avevamo visto che esiste una nuova logica. Marco aveva detto inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Marco aveva subito, quindi ha messo subito in chiaro, non è una biografia questa, è una testimonianza di fede. Aveva detto che Gesù dopo il battesimo inizia predicando il regno di Dio si è avvicinato e da lì inizia il suo Vangelo. Come si è avvicinato? Prima scena, prima parte, primi 2-3 capitoli, virgola 6, Gesù inizia con 4 miracoli a cui seguono 4 grandi domande. L'indemoniato nella sinagoga, poi la guarigione della suocera di Pietro, la guarigione della folla dentro alla casa di Pietro, sulla soglia, ricordate chi c'era, e infine la guarigione del lebbroso. Primo stop, perché il lebbroso è talmente imbecille che va in giro a dire a tutti che Gesù è un guru e Gesù deve cambiare il suo progetto. Secondo step della prima parte, Gesù compie 4 cose con 4 interrogativi. Guarisce un paralitico dicendo che gli sono perdonati i peccati e allora i farisei pensano perché costui perdona. Chiama Levi, il pubblicano, e perché mangia con i peccatori. La terza, perché i discepoli di Gesù non digiunano. E l'ultima, che concludeva questa prima sezione, di nuovo nella sinagoga, il punto di rottura. Gesù guarisce un uomo dalla mano inaridita. Lo mette in mezzo, mentre i farisei e gli erodiani mettono in mezzo la legge, e Gesù li guarda con sdegno. E si concludeva la prima parte di questa sezione con un'affermazione. In quel momento erodiani e farisei tengono consiglio per ucciderlo. Mamma mia, esagerato. Però la prima parte è una rottura. Con cosa Gesù rompe? Rompe con 2 atteggiamenti. Rompe con l'atteggiamento di una religione miope, una religione che mette al centro la norma e non l'uomo, l'uomo della mano inaridita viene messo nel mezzo il giorno di Shabbat, ma anche Gesù rompe con una visione magico-taumaturgica del suo potere. Gesù si arrabbia col lebbroso, Gesù fugge la folla che lo cerca. E in effetti, finita questa prima sezione, ieri abbiamo visto un passaggio in cui Gesù addirittura, schiacciato dalla folla, interessante, Gesù rischia di morire, cosa fa? Allarga il suo raggio d'azione. Addirittura va nella Decapoli ad annunciare il Vangelo. Tutta la folla lo raduna, allora Gesù chiede una barca per allontanarsi. Abbiamo riflettuto, è la seconda volta che compare la barca, la prima volta quando chiama i pescatori sulle rive del lago di Tiberiade. Cos'è questa barca? Che immagine è? La barca è esattamente l'immagine del nuovo progetto che ha Gesù, per tenersi lontano dalla folla ossessionata. Quindi Gesù rompe con una visione troppo rigida di una religiosità che uccide l'uomo, ma anche con una visione della fede, potremmo dire sentimentalmistica, che diventa un po', uso questa parola un po' da ridere, gurizzante. Il guru, Gesù è il guru. E lì ieri noi abbiamo iniziato con chi c'era. Qui abbiamo visto che la seconda sezione, l'avete anche voi, la seconda sezione del Vangelo di Marco inizia, ieri abbiamo dedicato due intere meditazioni a questo, con la chiamata dei dodici. La chiamata dei dodici. E qui abbiamo detto una cosa che è importante, perché adesso torna tutta questa seconda scena. La prima scena era la rottura di qualcosa, una nuova logica. Tutta la seconda scena fino al capitolo 6, quindi ancora al mese di febbraio, una nuova famiglia. Gesù ha un nuovo progetto, chiama a sé quelli che gli volle perché stessero con lui, annunciassero il regno e guarissero gli indemoniati. Ecco Gesù che intravede il progetto di chiesa. Gesù chiama liberamente, ma liberamente questi rispondono. A cosa serve la chiesa, dicevamo ieri? A stare col Cristo, primo, ma anche ad andare a raccontarlo e a liberare, da liberati. E abbiamo detto tante, tante cose. Subito dopo questo, Marco è il primo che ci fa l'elenco dei dodici. Un elenco che mette i brividi, visto come sono quei dodici. Tutti diversi, quasi inconciliabili, alcuni con un soprannome, cioè che diventano qualcos'altro. C'è già una fragilità interna alla chiamata. Tu sei chiamato a diventare discepolo. Da questo punto di vista facevo notare, lo dico perché è importante, che i dodici noi li identifichiamo con gli apostoli, come se ci fosse una gerarchia, no? I dodici, gli altri. Non è così. Ci sono i discepoli che sono i dodici. 12 non è il numero 12, 12 sono le 12 tribù di Israele. Come posso affermare questo? Lo affermano gli esegeti, io ve lo riporto. Semplicemente perché i tre elenchi che abbiamo nei tre Vangeli sono diversi. Ciò significa che quando Luca scrive il suo Vangelo, quando Matteo scrive il suo Vangelo, quando Marco scrive il suo Vangelo, non si ricordano nemmeno i nomi. Ci sono delle contraddizioni all'interno della lista, per indicare che non è importante chi, ma come. Come? Certo, poi avremo modo di parlarne prima o poi, nella Chiesa ci sono delle distinzioni, dei compiti, San Paolo direbbe qualcosa che serve agli altri, delle funzioni, va bene? E poi abbiamo concluso ieri con un racconto talmente imbarazzante che lungamente non è stato commentato. La nuova famiglia si esprime quando la famiglia di Gesù, con Maria presente, va per chiedere, per portare via Gesù. Gesù è preso per matto, che non è bello che uno prenda per matto il proprio figlio. C'è una parentesi in cui gli scribi dicono che Gesù è un indemoniato, e poi di nuovo Gesù che dice: chi sono mia madre e i miei fratelli, che ascolta la parola. Ecco che il quadro è compiuto. Qual è la nuova famiglia che Gesù vuole? Non una folla di ossessi che gli va dietro perché ha bisogno di essere guarita, ma coloro che salgono sulla barca per fare la traversata. Coloro che Gesù liberamente chiama. La Chiesa non è un club. Siamo stati scelti, Dio ci ha scelto, ma liberamente rispondiamo. Nell'assoluta diversità, quanto ho insistito ieri su questo, che è bello essere diversi. Guai a una Chiesa monolitica. La Chiesa terribile è una Chiesa monolitica. Addirittura, abbiamo concluso ieri, Gesù propone un valore che è al di sopra della famiglia, con buona pace per tutta la retorica familista che a volte si fa. Attenzione, io amo la famiglia, ho una famiglia, difendo la famiglia, ma non è un idolo la famiglia. Una famiglia di discepoli diventa strumento, ma altrimenti è il clan che impedisce a Gesù di annunciare. Qui eravamo arrivati. Che capacità di sintesi, ragazzi. Guardate, c'è qualcuno che sta dicendo, c'è Marco che sta dicendo, c'è 4 ore e tu, bastardo, in 10 minuti potevi dirci tutto. Marco, è così il gioco. Lo so che non verrai più, ma è così. No. Marco è la mascotte, allora. Poi ha scritto il Vangelo, gli voglio bene. Giulia, anche tu potevi scrivere un Vangelo, però già che c'è. Capitolo 4. Una nuova famiglia. Come funziona questa famiglia, Gesù? Chi ne fa parte? L'abbiamo visto. Chi vuole? Chi si sente chiamato a? Ok. Ma come funziona questa dinamica? Proviamo a inquadrare il momento. Ecco che Marco, per primo, ricordiamo che è il primo ad averlo inventato, ha un capitolo, il quarto, che facciamo adesso, se riusciamo, interamente dedicato alle parabole. Le parabole. Le parabole poi sono ripresi da tutti gli altri evangelisti, eccetto Giovanni ovviamente. La parabola è un racconto che spiega una cosa. Io prima vi ho raccontato un aneddoto che però era una parabola. Vi ho parlato delle mucche dei turisti e il risultato qual era? Non era preciso, poi magari non erano 6 giorni di pioggia ma 5, magari non era il quarto giorno, non importa, non è importante lo specifico dell'esempio, è importante quello che c'è dietro. Io volevo dirvi in maniera delicata, gente, non lamentatevi, e voi l'avete recepita.
Ah, sì.
Non so, spero di sì. Va bene? Questo è il tema della parabola. Allora, leggiamo e commentiamo. Siamo al capitolo 4. Gesù ha appena parlato della nuova famiglia, della nuova idea che lui ha di umanità. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare, si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole, diceva loro nel suo insegnamento. Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono, un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi crebbero, la soffocarono, non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Vediamo se... andiamo avanti. Quando... leggo tutto, poi commento. Quando poi furono da soli quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro, a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino sì ma non vedano, ascoltino sì ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro, non capite questa parabola, come potrete capire tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano subito viene Satana a portare via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tentazione, tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Quelli sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, le seduzioni della ricchezza, tutte le altre passioni soffocano la parola, questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli che, seminati sul terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, la colgono, portano frutto il 30, 60, il 100 per uno. Adesso vediamo dopo. Chiarissimo. L'unico brano del Vangelo in cui è tutto chiaro. Gesù fa la predica di se stesso, meglio di così. Meglio di così. Calma. Prima proviamo ad approfondire. Capiamo. La nuova famiglia viene istituita. Viene istituita. A febbraio vedremo che questa famiglia deve essere liberata da qualcosa. Ed ecco che entra di nuovo in scena la barca. Questa volta è la barca su cui Gesù, di nuovo, in cui Gesù chiede di essere ospitato. Una barca che si allontana, che crea una distanza. E di nuovo c'è un tema che abbiamo visto molto presente ieri, fra dentro e fuori. I familiari di Gesù sono fuori, i discepoli che ascoltano sono dentro. C'è un dentro e un fuori. Noi possiamo accogliere la parola, introiettandola, o standone fuori. Noi possiamo, dicevamo ieri, guardare la Chiesa come una struttura umana, qual essa è, e basta. Una logica mondana, del mondo. Oppure aggiungere un di più, che non vuol dire giustificare gli sbagli. Vuol dire avere un altro livello. Gesù può essere un grande uomo o il rivelatore del Padre. Vedete? C'è sempre questo doppio registro. Il dentro, il fuori. Il dentro, il fuori. Gesù, ci viene detto, insegna con autorevolezza. È bellissima questo cappello introduttivo in cui Marco dice che la folla arriva a frotte. Guardate, questa è una cosa che non mi stancherò mai di ripetere. Guardate che è ancora così oggi. Siamo una cinquantina, credo, che affrontiamo la neve, i lupi. Avete visto i lupi qui sotto? Per arrivare fin qua, non per ascoltare il curta, ma per meditare la parola. Pensate a quante centinaia di migliaia di comunità oggi si raduneranno per ascoltare la parola. Poi è vero, adesso vedremo, l'ascolto è diverso. Io credo profondamente in questo, cioè credo che in ciascuno di noi ci sia questo profondo desiderio di verità e di luce, che a volte è appannato, incasinato e contorto, ma c'è. Le folle vanno, Gesù prende una distanza e da lì insegna. Insegna con delle parabole. La parabola, adesso non abbiamo modo di approfondire, ma è straordinaria. La parabola resta sulla soglia, non ti giudica direttamente. Ricordate l'episodio di Simone il fariseo con la peccatrice che entra e si mette a piangere sui piedi di Gesù, e Simone pensa, beh, Gesù non può essere un profeta, se no saprebbe che questa è una prostituta e non può farsi toccare, se no contrae l'impurità, un po' contorto ma ci sta. E Gesù potrebbe dire, che brutto pensiero giudicante, invece gli dice una parabola, una cosa da chiederti. C'era uno che doveva, a cui dovevano dei soldi, uno doveva 100.000 euro, l'altro 500, secondo te, e lui ha detto, ma sì, lascia stare, secondo te chi è più contento? Se Gesù avesse detto, Simone, se la linguaccia, si sarebbe offeso e l'avrebbe perso. Gesù vuole salvare la prostituta e vuole salvare Simone, entrambi li vuole salvare. La parabola è così. Io lo dico sottovoce, spero di non contraddirmi, io ho un po' paura a volte di un cristianesimo troppo aggressivo, mi fa pena un cristianesimo anacquato, ma non sopporto questi tutti che hanno la verità in tasca, che intingono al mattino a colazione. Ci vuole rispetto nelle persone. Ma, ripeto, lo dico nel rispetto delle idee di ciascuno, ma un cristianesimo aggressivo, un Vangelo urlato, fa male al Vangelo. Fa male al Vangelo. Gesù usa la parabola. La parabola che la gente sa bene di cosa sta parlando. Oggi Gesù parlerebbe di parabola parlando di Facebook, parlando, non so, di neve in questa giornata. Qualcosa che ti permette di capire oppure no. Perciò dopo c'è questa lunga riflessione, lo vedremo, che Gesù dice io parlo in parabole ma loro non capiscono, perché loro decidono di fermarsi al livello precedente. Pensate per esempio, non so come mai stamattina nelle mie meditazioni personali mi veniva in mente la favola di Pinocchio. Nella favola di Pinocchio, il buon Collodi, che è terribile la favola di Pinocchio, ma ha una struttura parabolica straordinaria. Il significato qual è? Guarda, che se non sei un uomo libero diventi un burattino delle tue passioni, pensando di il paese dei balocchi, occhio ai furbi, il gatto e la volpe, c'è sempre qualcuno che ti vuole bene, la fatina, vedete? È una struttura elementare che il Collodi riesce a sviluppare. Però alcuni bambini hanno in mente solo mangiafuoco, punto. Cioè noi possiamo non capire affatto il tema della parabola, non può non entrare. Quindi Gesù inizia con una parabola che ha sostanzialmente due qualità. Non è brutale, dice a patto che tu la voglia ascoltare veramente. La famiglia, si diventa familiari di Dio, una nuova famiglia, una nuova logica, anzitutto imparando ad ascoltare. Alcune cose rispetto al testo. Marco al versetto 2 del capitolo 4 ci dice che Gesù insegna. Adesso non entro nello specifico, questo non è un corso biblico e voi non siete gli studenti, però è interessante perché Marco è l'evangelista che di più usa la parola didascaleo, cioè l'insegnamento. Gesù è il maestro che insegna. Noi oggi abbiamo tanti che parlano, quasi nessuno insegna. pochi maestri. Ma non entra nello specifico, non dice cosa insegna. E poi ci dice che la parabola che sta riportando è solo una delle tante. È interessante perché usa il verbo imperfetto. In greco, quando uno usa il verbo imperfetto, indica un'azione che continua nel tempo, come se Marco lasciasse intendere ai suoi uditori, che erano la comunità di Roma, il greco era l'inglese di allora, noi oggi ci sfuggono queste sottigliezze, che Gesù ancora adesso è nostro contemporaneo e continua a insegnare in parabole. Sarebbe interessante chiedervi quante parabole personali il Signore vi ha fatto capire in questo arco di vita. E poi proviamo a vedere alcune sfumature di questa cosa. Beh, questo seminatore di cui parla Gesù, improvvisamente, ecco, il seminatore uscì a seminare, è perlomeno improvvido, perché butta la semente senza sapere dove. Ora, non è che sia scemo, è che la tecnica di aratura in Palestina a quel tempo era diversa dalla nostra. L'aratro si passava dopo, non prima. Prima buttavi il seme e poi scavavi la zolla, in modo da portare il seme sotto, semplicemente. Ma è un generoso, perché addirittura il seme cade sulla strada. Poi dà una spiegazione, poi la vedremo, che nasce il seme, cresce con diversi risultati. Il senso della parabola è immediato, è evidente. C'è un rapporto fra il seme e il terreno. Di nuovo il gioco della libertà di cui si parlava ieri. Gesù sceglie i dodici come egli volle ed essi andarono. Dio semina la parola, ma dipende da te come la accogli. C'è sempre questo incontro fra due libertà, ieri ne parlavamo. Dio non è il burattinaio per cui il mio destino è segnato, ma non è neanche l'indifferente per cui qualunque cosa io faccia non importa. Dio propone, io posso accogliere. Da come io accolgo ho dei risultati, oppure no. Qui avete sentito che Gesù stesso entra nel dettaglio. Ci sono dei modi di accogliere entusiasticamente la parola. Siete andati a un ritiro col Curtas, siete andati a Tese, venite ad un'esperienza scout in giovinezza, bla bla, non lo so. Cioè avete avuto una formazione di fede, che poi si è persa per strada. Persa per strada non vuol dire che siete pagani, shintoisti, buddisti e bruciati crocifissi. Potete anche essere gente che va a messa tutti i giorni. È interessante, ieri dicevamo che nell'elenco c'è Giuda Iscariot, uomo di Cariot, che poi lo tradì. Giuda è un apostolo, è uno dei 12. Cioè in ciascuno di noi c'è il rischio di essere fuori e non dentro, la logica della famiglia di Gesù. E avete sentito che Gesù entra nel dettaglio. Da cosa è soffocato il seme della parola? Da molte cose. Sostanzialmente tre: il maligno, poi ne parliamo, ieri ne abbiamo già un po' parlato, le preoccupazioni del mondo, eccetera, eccetera, la seduzione, le preoccupazioni, le altre passioni, le passioni della vita che soffocano la parola. E poi c'è un modo diverso, che è quello di accogliere e dare dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. Ora ho letto uno studio molto interessante, che è un'iperbole. Bon Lagrange, che è un grandissimo domenicano, uno dei pionieri degli studi biblici, fondatore, uno dei fondatori dell'École biblique de Gerusalemme, che ha fatto un esperimento. Ha chiesto a diversi congregazioni religiose che stanno in Israele, in Palestina, stiamo parlando della fine 800, di seminare e di capire. Allora dovete sapere che il grano in Palestina, in Galilea in particolare, quando un'annata straordinaria dà il 9 a 1 o il 10 a 1, poi il farro il 4 a 1 e l'orzo il 7 a 1, cioè 30 a 1 è folle, 60, 100, badate. Cioè esiste una sproporzione enorme fra ciò che il Signore fa e il risultato. Stiamo solo leggendo il testo, poi approfondisco. Finito di raccontare la parabola, c'è di nuovo un passaggio dentro fuori. è da solo. Esiste proprio una specie di Vangelo di Marco, Gesù parla alla folla, solo alcuni accolgono e recepiscono, e di questi alcuni Gesù approfondisce quello che ha detto. Cioè ci sono dei vari livelli di avvicinamento, dei vari livelli di approfondimento. Lo dico già subito, lo anticipo, il Vangelo è per tutti, certo, ma rispetta il cammino di ciascuno di noi. È normale, ieri dicevamo che esiste un cristianesimo popolare, quel cristianesimo di chi va benissimo dalla messa una volta all'anno, non toccategli Natale, e ci manca ancora questi preti moderni che non fanno fare più catechismo. Non è un'esperienza di fede la sua, solo Dio giudica, ovvio, però c'è una strutturazione, va bene. Poi c'è chi vuole invece un po' di più, poi chi fa un certo tipo di percorso, un certo tipo di cammino, ok? C'è questa cosa insita nel cristianesimo e insita nel Vangelo. A questi, come dire, che accettano di farsi mettere in discussione, spiega il senso della parabola. Avete sentito un brano un po' contorto, in cui sembra che Gesù parli, il primo significato che vi è venuto, e forse vi siete un po' irritati, citando tra l'altro il profeta, Isaia credo, non lo sono convinto, comunque è come se lui parlasse per non farsi capire. No, in realtà dice l'esatto contrario. Lui parla in modo che uno ha modi diversi di accogliere e di recepire. Sapeste quanto è vero. Prendiamo un esempio che tutti abbiamo più o meno, la celebrazione della domenica. Che Vangelo c'era domenica scorsa? Cioè, non è facile, è vero che ci dimentichiamo. Io conosco persone, a parte lasciamo perdere il prete, ma supponiamo che un prete faccia una predica decente. Ci sono persone che passano la vita andare a messa senza mai ascoltare una volta quello che viene detto. Si inserisce navigatore automatico, avete presente? Il momento più bello della messa è dopo la consacrazione, no? Clac! Ale, ormai vai fino in fondo, no? Ci sei quasi. E intendo dire, un po' è normale, fa parte della strutturazione. Poi è ovvio che le nostre messe, parliamoci chiaro, molto spesso sono un po' noiose. Questo è un altro discorso. Però Gesù sta dicendo una cosa molto vera, che Dio ha parlato, che Dio continua a parlare. Il problema semmai è il nostro ascolto. Ricordate la parabola del ricco e pulone di Lazzaro, quando ricco e pulone ha creato un abisso fra sé e Dio, non perché è cattivo, perché è un menefreghista, e quando è lì che vede Abramo e il povero Lazzaro abbracciato, dice: padre Abramo, ti prego, manda qualcuno a avvisare i miei fratelli. Lui dice: ma hanno i profeti, ma no, se vede un morto che risuscita. E Abramo dice: anche se vedessero un morto risuscitato non crederebbero. Cioè la qualità dell'ascolto dipende da noi, il terreno che accoglie siamo noi, il problema non è Dio. Da questo punto di vista, io dico sempre, sono arrivati, meno male. Ce l'avete fatta? Sei un grande. Com'è? Zaccheo d'oro, esatto. Ma sì, però poi mi racconti, siamo tutti curiosi di come con la Smart da Varese a Castellania si possa arrivare. Ah, ovviamente tutti voi oggi avrete 5 punti di abbono all'esame finale, lo sapevate? Ok, siete troppo bravi. Quelli di ieri 10 punti, Lucia, tranquilla. No,
siamo già
contestati. No, la figata, la giustizia, guarda. È straordinaria questa cosa, guardate se non è vero. Cosa sta dicendo Gesù? Dio annuncia, continua ad annunciare. Questo smentisce un luogo comune tipico della nostra modernità. Dio è il grande assente della storia. Il Vangelo dice: l'uomo è il grande assente della storia. Il Vangelo dice: l'uomo è il grande assente della storia. Non è Dio che non c'è, sei tu che non ci sei. Questo è un po' destabilizzante, ma quanto è vero. Se noi guardiamo con un occhio un po' critico la situazione, che non è particolarmente grave rispetto al passato, ma quello che stiamo vivendo oggi in Occidente, in Italia, questo quest'aria da morte d'impero che stiamo vivendo, questa, fatemi fare un po' il ciusi, questa insopportabile campagna elettorale che è iniziata. Ho smesso di leggere veramente, faccio fatica a leggere i giornali. Ma sai, ho la fortuna di venire dai confini dell'impero, dal Vallo di Adriano, quindi noi non abbiamo neanche, sapete, non abbiamo neanche i vostri partiti degli italiani, non abbiamo altri, così poi non serve a niente. No? Però è veramente umanamente scoraggiante, umanamente scoraggiante. C'era un padre della Chiesa, adesso chiedo scusa, cito a memoria, non mi ricordo se era Ireneo, ma potrebbe anche non essere Ireneo, che scrive in una specie di dialogo di Trifone, quindi sì, che dice, una specie di dialogo scritto, no, fittizio, lui, cristiano, dice all'ateo: mi chiedi, mostrami il tuo Dio, ti rispondo, mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il mio Dio. Se non c'è l'umanità, se non c'è questo cammino di autenticità, di verità, se non abbiamo il coraggio di liberarci per essere nuova famiglia, per essere nuovo progetto, non possiamo accogliere. Quindi Gesù sta dicendo questo. Al versetto 13 è interessante, appunto guardino, non vedono, eccetera, eccetera. Aspetta, sono andato troppo. Scusate. Versetto 11. Dentro e fuori il discepolo supera la lettera della parabola per entrare nel mistero. A voi è stato spiegato il mistero. Possiamo accogliere la parola di Dio con superficialità, abitudine, oppure penetrarla. Gli apostoli stanno con lui, perciò sono in grado di cogliere e di accogliere la parola. Questa è una cosa banale. È difficile per uno che non crede accogliere la parola. Nello stesso tempo è la parola che suscita la fede. È un problema che si era già posto San Paolo, ma è una dinamica vera. Ieri dicevamo, a volte bisogna tacere. Quando sei a cena, che hanno scoperto che siete andati dal Kurtaz, Sicomoro, quando vi ho scemo, non c'è niente di meglio da fare. È difficile parlare, è difficile farsi capire se non ci sono gli stessi riferimenti. Ieri sera dicevamo, in un momento un po' commovente, con quelli che c'erano, appartenere alla Chiesa, anche solo la piccola esperienza di Chiesa che stiamo facendo qui, suscita legami più profondi di quelli che io ho magari per una vita con un mio familiare. Dicevo con tutto affetto e rispetto, io ho due fratelli che di me sanno un millesimo di quello che sapete voi qui dentro in 3 ore. Perché? Non abbiamo lo stesso universo di riferimento. Cioè, Gesù sta dicendo, se entrate qui dentro ce la fate. A questo punto Gesù dice, ma se non capite questa che è la prima delle parabole, cioè la parabola sostanziale, così come oggi a messa ascolteremo il primo fra i miracoli, cioè non il primo in ordine cronologico dei 7 di Giovanni, ma il primo, cioè il più importante. Questa è la prima, la parabola più importante, che è l'accoglienza. Se tu non ascolti il seme, se tu non accogli il seme della parola, se tu dici sono tutte balle dei preti, è ovvio che non vai da nessuna parte. Che fantasia! Ovvio che non vai da nessuna parte. Succede come quei finti dibattiti televisivi o scene in cui assistiamo, in cui ognuno dice la sua, ci si insulta, adesso va di moda questo, no? Più ti insulti, più fai audience, più ottieni voti. Mio Dio! Mio Dio! Così, questa è la stessa identica logica. Io non ti ascolto. Gesù sta dicendo questo. Sta rimproverando i suoi. Li spaventa. Ma come? Loro che sono accanto non capiscono? Proprio noi discepoli. Questa parabola non è rivolta agli altri, è rivolta ai suoi discepoli. Sono invitati più volte a confrontarsi con la propria cecità interiore. Ecco allora che Gesù continua per incoraggiare. Lui dice, mamma mia Gesù, oh. Dice un'altra parabola. Perché gli apostoli dicono, mamma mia, sì, ok, abbiamo capito, bisogna accogliere. Bisogna capire la parabola, tu la dici perché resti un margine di libertà per accogliere o no, certo che se uno non vuole accogliere non vai da nessuna parte. E Gesù dice un'altra parabola, sentite che bello. Diceva loro, viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro. Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro, fate attenzione a quello che ascoltate, con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi, anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che non ha. Di nuovo un po' misteriosa. Ma dice questo, anche ciò che resta misterioso potrebbe essere capito. Cioè anche chi in questo momento evita di ascoltare potrebbe cambiare idea. È una parola, è una parabola di grande ottimismo quella di Gesù. Chi ha orecchi può incominciare ad intendere. Cioè chi non ha rischia di non avere niente perché ti ostini a non accogliere la parola. Guardate, io ho 30 anni abbondanti che vivo in questo pianeta, in questo mondo, cerco di approfondire, ho incontrato e conosciuto e mi sono venuti a parlare migliaia di persone. Però è interessante vedere questa dinamica. C'è un momento in cui tu a un certo punto smetti di fare obiezioni e cominci a cercare. Il nostro mondo è pieno di gente che crede di credere o crede di non credere. Sa, di Dio sa che c'è, che non c'è, che la Chiesa fa schifo, ok, eccezionale, sa. L'atteggiamento del Vangelo è l'opposto. Ascolta, accogli. Se non c'è questo primo passo, qualunque altra cosa non funziona. Pensate a un rapporto di coppia, quando è un momento di crisi, che si litiga. Se io dico una cosa e tu ti rigidisci, qualunque cosa io dirò, da lì in avanti, non l'ascolti. E torni sempre lì. Ma tu sostieni che... No, ma aspetta, io ti ho detto anche 300 altre cose. No, ma tu sostieni che... Così con la fede. Se io parto dall'idea che Gesù Cristo non è come me l'hanno raccontato, che la Chiesa è un'associazione a delinquere, che che il mio parroco rompe balle. Cioè, magari è vero. Ma... Teresa. Però questo non vuol dire che la parola non germogli. Gesù sta dicendo, se tu non l'accogli non potrai più accogliere, ma se accogli crescerai, vero o no? Cito una persona a cui ho voluto molto bene e che mi ha voluto molto bene. Forse alcuni di voi l'hanno conosciuto, era uno della prima ora, Giorgio. Un signore di Torino, signor se lo ricorda, un signore di Torino, rimasto vedovo, 55 anni, un dirigente, aveva posti di responsabilità, uno di questi molto... molto aggressivi come temperamento, era arrivato un mio ritiro di 6 giorni, ribaltato come un calzino, lo Spirito Santo, non io. L'ultimo giorno è arrivato e mi dice, lo cito perché veramente ha fatto un cammino poi straordinario, dicendomi, ma sai Paolo, io mi faceva vedere gli appunti, io parlavo e lui iniziava a prendere appunti e poi diceva, puttanate, scrivono, scemate, cazzate, punto esclamativo, con rabbia. Poi faceva vedere sempre meno, sempre meno, sempre meno. Poi a un certo punto, sul quaderno bianco, grande, c'era scritto semplicemente, è proprio così. E lui mi diceva, ed è la dinamica della fede, lui diceva, quando io ho smesso di arrabbiarmi e ho iniziato ad ascoltare, è come un puzzle che d'improvviso, clac, 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 ma certo, ma ovvio che è così, ma certo che è così. Ma non certo che è così quello che dico io, certo che è così quello che dice il Vangelo, ma certo che è così. Questo indica Gesù. Quando tu finalmente accogli, poi non vuol dire capire tutto del mistero cristiano, dell'ampiezza del mistero cristiano, ancor meno capire certe scelte pastorali, storiche. Impariamo a distinguere, non è possibile. Io parlo di Cristo, la gente mi parla di transgender, ma saranno due cose un po' diverse. Poi affrontiamo tutto, ma con un ordine, ma con un ordine. Non possiamo mettere tutto nel tritacarne, questo è lo stile di oggi, tutto è uguale. La scemata, la cosa intelligente, la cosa ragionevole, la cosa emotiva, tutto uguale, tutto sullo stesso piano. Gesù sta dicendo, se tu, mamma mia, dai Paolo, accetta, se tu... hai il coraggio di metterti in gioco, appena apri subito comincia a fare clac 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 clac. Io guardate, ci sono delle cose che ancora non capisco del mistero cristiano e non ho nessuna paura a dirlo, non sono un eretico, sono un cercatore. Ieri con alcuni di voi dicevamo, a mio avviso uno degli errori che appare, poi non so se è così, da un certo modo di intendere la Chiesa è che qui ci sono quelli che hanno capito tutto, sanno tutto, va bene tutto, obbediscono. Di là gli altri. Ma cosa stai dicendo? Pensate alla pastorale familiare dei divorziati, pensate. Ci sono delle sofferenze dietro, ci sono delle evoluzioni dietro, ci sono delle cose certe, delle cose incerte, delle cose che ancora non si sanno. Gesù dice, però, se tu hai questo atteggiamento di base, puoi portare frutto. Il 30, il 60, il 100 per 1. Mi sono perso, eccomi qui. Ma a voi discepoli, ciò che noi dobbiamo fare è mettere bene in vista la luce della parola, lasciarla espandere il proprio bagliore, non metterla sotto il moggio. Voi non sapete quanto mi ha fatto tribolare sto moggio. Voi sapete cos'è il moggio?
Lo straccio.
No, quello è il moggio mio. Il moggio era un apparecchio che serviva per spegnere la fiamma. Semplicemente. Era quelle le candeline che ha fatto la chirichetta. Quello è il moggio. Ovvio che non lo metti sotto il moggio e lo spegni. E neanche sotto il letto che ti brucia pure il materasso. Ma lo metti sul lucerniere. Cioè Gesù sta dicendo... Gente, la parola brilla da sé, lasciatela brillare. Questo è un valium spirituale per tutti gli ansiogeni che ci sono, gli ansiosi, gli ansiogeni che ci sono nella Chiesa. Non dobbiamo salvare il mondo, la parola va da sé. Io devo chiedermi se la parola l'ho messa sotto il moggio o sul lucerniere. Io devo chiedere se sono trasparenza o tenda di Dio. Poi le pastorali, bene tutto, ricordate cosa ci dicevamo ieri, rispetto al criterio di Gesù, stare con lui, annunciare il Vangelo, liberare, stop. A che ora si fa la messa e a che anno fare la comunione, non fa parte del regno di Dio, fa parte del buon senso della prassi pastorale, punto. Ma distinguiamo queste cose. Gesù sta dicendo, voi discepoli, voi che avete accolto, lasciatela brillare la parola. Lasciate brillare la parola. Mi verrebbe da... Sono scatenato? Sì, sono scatenato. Mi verrebbe, scusate, la neve mi eccita, è il mio ambiente naturale. Potevamo farla fuori la conferenza. Sì, esatto. Poi infatti, a pali di neve. Cos'è il moggio per la nostra Chiesa in questo momento? A volte guardate che il giaciglio sotto cui noi mettiamo la parola, ciò che la soffoca, sono le tante distinzioni, le tante lucubrazioni. Dicevo ieri, è un po' inevitabile, un po' più difficile di così, Paolo, non esagerare, lo so, è complicato. Però quanto poco è evidente che la Chiesa parli di Gesù Cristo. Quanto poco è, non che non lo faccia, ma proprio non si vede. Come minimo c'è un problema di comunicazione. Minimo c'è un problema di comunicazione. Allora facciamo pure fare un po' di teologia ai futuri preti, ma facciamogli fare altrettanta comunicazione, cioè la capacità di dire e di dare, di essere lucerniere, non moggio. Continuiamo, ho quasi finito l'analisi, poi brevemente temi di meditazione. Diceva, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dormo, vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Ora Gesù forse si rivolge alla folla. Questa volta parla del regno. Ha parlato prima dell'accoglienza della parola. Adesso spiega come il regno di Dio procede. La parola porta frutto, evolve, ma è fondamentale l'azione del seminare e del mietere. Bellissimo. Cosa devono fare i discepoli? Seminare, mietere. Il resto viene da sé. Se andate a leggere sono 7 azioni, 7 numero della perfezione. La settima azione è la mietitura. Ciò che i discepoli sono chiamati a fare è seminare la parola, è Dio che la semina, accoglierla, ma il regno avanza. Cioè, sta dicendo Gesù alla folla, Il regno avanza, ma sta a noi farlo avanzare, seminarlo e mieterlo. Cioè, Gesù sta dicendo, il Vangelo porta in sé una forza intrinseca che noi possiamo e dobbiamo assecondare, semplicemente. Quando mi trovavo attivo nella pastorale parrocchiale, come prete, a volte durante i consigli un po', sapete, i consigli delle catechiste, quelli un po'... io ogni tanto per sdrammatizzare dicevo sempre quando c'era un po' di tensione magari fra un gruppo e l'altro, problemi fondamentali della salvezza delle anime come chi canta a che ora. Io dicevo sempre, gente, regno di Dio avanza, cioè regno di Dio si avanza. E il mio parroco che era bravissimo, una persona straordinaria, molto severo, molto proprio un prete di quelli di vecchio stampo, con la talare. E lui ogni tanto, per sdrammatizzare, diceva, non ci sono morti né feriti. Bello, ma dovremmo ricordarcelo questo. Cioè non è possibile che noi, nella Chiesa, la nuova famiglia di Gesù, ricalchiamo le stesse logiche stressanti che abbiamo in ufficio. Ma mi fai capire? Ma mi fai capire? Eppure, mamma mia, a volte ci sono delle tragedie per dove devono essere messi i fiori, o ripeto, l'orario della messa. Boh. È bello questo. Io dico sempre, se abbiamo accettato, abbiamo accolto la parola e l'abbiamo lasciata germogliare, se, guardate che la vita del cristiano non è stressata, non dobbiamo salvare il mondo è salvo, eh? È che non lo sa di essere salvo, possiamo vivere da salvati. Questa è una cosa che io dico un po' come slogan, ma vedo che funziona. Dobbiamo vivere da salvati. Poi certo che uno ha piacere se finisci in una parrocchia in cui c'è una comunità, in un gruppo famiglia in cui ci si intende, certo che è meglio, e guardate che andrà sempre peggio, già oggi si fa, nelle grandi città no, parlavo con il gestore di questa casa, Castellania fa 81 elettori, è comune, 81 elettori, 35 veri residenti, fa parrocchia, c'è un parroco che viene ogni tanto a dire una messa. Certo che conservare la fede qui, ragazzi, devi averne di fede. Certo, uno dice piglia la macchina e va a Tortona. Sì, ma se hai 80 anni e sei una vecchina, che fai? Infatti è possibile che a messa arrivi qualcuno, perché lui con molta intelligenza avvisa. Guardate che oggi qui in casa c'è una messa, c'è un prete. Ma sarà una cosa abituale fra 20 anni, gente. Dalle mie parti succede già abitualmente. Normale. E li vedremo, faremo un po' di scrematura, che ci tiene veramente. Chi è ciusi e chi no. Non so come mai Laura è così, come sindacalista sì. La Fornero ti ha, l'amio. Ciusi, molto ciusi. Infine, 30-32, diceva che cosa posso pagare al regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? Come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte altre parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. E cioè l'ultima parabolina dice questo: il regno sembra perdente, minuscolo, insignificante. Chi di voi è stato come in Israele quando si va sul Tabor? Faccio sempre vedere l'albero di senape. Tra l'altro, interessante, ho letto sempre nei commentari, preparandomi, c'è un box che parla di uno studio degli ornitologi che pare che veramente gli uccelli amino tantissimo l'albero della senape, perché ha dei piccoli ciuffetti di foglie e si possono riparare all'ombra. L'albero di senape viene un paio di metri, non di più. Quindi Gesù usa questa immagine, il più piccolo, insignificante. Io ho visto il seme di senape, è polvere, più piccolo di un millimetro. Eppure diventa così. Cioè Gesù sta dicendo agli evangelizzatori non lasciarsi andare allo scoraggiamento, anche se quello che fai sembra piccolo, ma non importa. Questa logica, che è una logica anti-aziendale, mi farebbe da dire. A volte nella Chiesa c'è un po' questa cosa. Quando racconto questo episodio che mi ha sempre molto colpito. Quando Tettamanzi ha scritto una lettera pastorale, credo dell'anno dell'Eucaristia, qualcosa del genere, avevano fatto, questa è una tipica cosa curiale, curiali bisognerebbe mandare in esilio su un'isola e buttare la chiave, avevano fatto fare un questionario, volevano misurare quanta gente andava a messa, quanta no, la diocesi di Milano.
L'hanno fatto.
E avete letto...
Ma i dati non si sono visti. No,
perché ha pubblicato una lettera, tra gli altri, un compagno di messa del Tettamanzi, che è Luigi Pozzoli. Comunque. Un parroco di Milano che ha scritto, un suo compagno di mesa, ha scritto una lettera pubblica. Caro Dionigio, ho ricevuto questa cosa. E sostanzialmente diceva, ma cos'è successo? Siamo diventati un'azienda. Cioè dobbiamo contare quanta gente viene. Questa cosa qua mi ha molto impressionato. Attenzione, poi intendo dire... La Chiesa, a me sembra che le nostre parrocchie, il rischio sia più l'improvvisazione che la managerialità, però attenzione, perché il rischio c'è. Ieri dicevo, lo dico con molto affetto, ma è tutto cattolico quello che dico, noi adesso siamo abituati negli ultimi 20 anni a avere una certa strutturazione della Chiesa cattolica italiana, no? Piramidale, la CEI, ma non è che è necessariamente così, così l'ha voluta un certo modo di segreteria. Cioè Ruini, Balestrero, che era presidente della CEI, era cardinale a Torino, andava a Roma, sì, no, una volta ogni 2 mesi. Quindi sulle cose concrete, attenzione che davvero il rischio della managerialità c'è. Quando noi avremo tutte le nostre belle strutture, le nostre belle commissioni pastorali, le nostre belle commissioni zonali, si fa la commissione e si fa tutto. Poi ce la cantiamo, ce la suoniamo, ce la balliamo, ci lamentiamo che la gente non viene. Meno male, un po' di sano buonsenso, magari spiegare al parroco che fare delle riunioni in preparazione al catechismo a dei genitori che corrono 16 ore al giorno, magari facendo un bel corso di preparazione, obbligandoli a venire, magari un po' controproducente, che non vuol dire adattarsi a tutto, ma vivere nel mondo. Insomma, un lungo discorso. Questi ultimi 5 minuti, la meditazione sulle parabole, ovviamente la finisco dopo, perché è troppo lunga, faccio almeno un tema di meditazione. Abbiamo per adesso solo approfondito la lettura. Come vedete, il capitolo 4 è una breve ma intensa sezione che ha sostanzialmente 3 temi. Il primato della parola e della sua accoglienza, cioè Dio prende l'iniziativa e parla. Secondo, l'azione del discepolo, è chiamato ad accogliere e a seminare a sua volta, e il terzo tema è la logica del regno, che avanza con noi ma con una forza sua che cresce a partire dalle piccole cose. Ecco che Gesù ha delineato un quadro della dinamica interna di questo nuovo stare insieme che è la Chiesa, che parla dell'azione di Dio che semina, ma quella nostra da far fruttificare, secondo di cosa deve fare il discepolo, a sua volta accogliere e seminare, e la terza, la logica del regno di Dio, che ha una forza intrinseca, non dipende da noi e non dipende dalla grandiosità. Bellissimo, bello. Allora, io sono contento, perché anche se avete un po' tribolato, davvero, adesso... stamattina dicevo, non verrà nessuno, perché io stesso forse non sarei partito, però io sto mettendocela tutta per farvi tornare a casa contenti, ma non contenti delle cose che dico, contenti delle cose che udite, che è diverso, perché il Signore sta dicendo, sì, un momento del cacchio, pazienza, sì, la tua parrocchia fa qua da tutte le parti, pazienza, sì, la vostra coppia si è un po' impantanata, pazienza, alza lo sguardo, ascolta meglio. Non è che per caso hai perso un po' il ritmo ad ascoltare. Primo tema di fede, di meditazione per l'ora, per il silenzio successivo. Primo tema. Questo dico perché non c'è mai stato. Io faccio sempre una lettura approfondita del testo, qualche annotazione esegetico-teologica si dice. Poi prendo da lì, secondo la mia sensibilità, uno, due, tre temi da sviluppare per la nostra vita. Marco ha scritto il suo Vangelo, Dio parla, sta seminando i nostri cuori. La prima cosa che voglio dire è che la fede nasce dall'ascolto. Banale. Ma non così tanto. Non così tanto per me, che ho dedicato la mia vita, se possibile, ad ascoltare e quanto possibile a far ascoltare. Non così per la Chiesa. È Dio che prende l'iniziativa e semina. Dio parla al suo popolo. Noi siamo talmente catechizzati da non sobbalzare più su una sedia. Dio non è nel Pantheon inaccessibile. Dio non è boh, chissà dove, chissà cosa pensa, chissà cosa fa, misterioso, fa venire un cancro un bambino. Ma che Dio è questo? Questo non è il Dio di Gesù. Il Dio di Gesù è colui che vuole comunicare all'umanità. Come comunica con noi? Ci viene incontro uno dei testi più belli e più riusciti del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Dio parla in diversi modi. Anzitutto, la sua parola è contenuta nella Bibbia accolta da un popolo. La Chiesa Cattolica, e io condivido, accento a questa sfumatura, che la parola di Dio è contenuta nella Bibbia, ma è interpretata in un popolo. Non vuol dire soffocata da un popolo, manipolata da un popolo, ma vissuta e accolta da un popolo. Quando arriva la domenica mattina alle 9 il testimone di Geova dicendovi che suona domino, dicendovi che, ah, con tutto affetto, se volete liberarvene dite che siete donatore di sangue, così avete detto, fatto, no, è l'unica volta. Se iniziate a discutere è la morte, poi dite guarda, sono un trasfuso, vedrete la e se ne va. Vi spiegherò poi perché. Ma quando lui viene a dire che tutto quello che voi sapete della Bibbia è falso e che invece è vero ciò che dice lui, perché due signori che si chiamano Schmidt e Rutterdorf nella seconda metà dell'Ottocento hanno ritradotto, peraltro senza conoscere l'ebraico, è autentico questo, hanno ritradotto la Bibbia coprendovi tutta una serie di cose tra cui che il nome di Dio è falso, falso che il nome di Dio è falso. Di sicuro non è Geova, forse Yahweh, ma di sicuro non è Geova. Questo lo dice qualunque studente del primo anno di teologia che fa ebraico, non scuola confessionale. Chi ha ragione? A rigore voi potete prendervi la Bibbia e fondare la vostra religione. Chiaro. I claudiani, i luciani. Gli antonelliani, più bello, antonelliani. Gli aldiani, no, scusa. Gli aldiani proprio.
Ci sono i paulini.
Sì, paulini. Perché se quello è il criterio, se cosa io sento che Dio mi dice. Io ho una carissima parente, a cui voglio un sacco di bene, che ha avuto una storia bellissima, forse l'ho già accennato. Ha sposato un ragazzo più giovane di lui, hanno avuto una tragedia in casa, non potevano avere figli, hanno avuto un figlio che è morto a 9 mesi di gravidanza, insomma, sono queste cose toste, brutte. Lui era uno, riparava i camion, quindi uno, forse ve l'ho già accennato, uno bestemmiatore, cioè una persona un po' particolare. E poi si è convertito grazie a un pentecostale americano, quindi passaggio ad Aosta. Ma dovete vedere, hanno cambiato la loro vita, ma bellissimo! Hanno cambiato la loro vita, trasfigurati. Lei all'inizio ha fatto un po' di resistenza, poi era una di quelle cattoliche un po' da timbrino, e siccome è venuta da me e dice, ma sai Paolo, cosa dice? Ma ascolta, segui il tuo cuore, cioè tuo marito prima eri preoccupata perché arrivava ubriaco, adesso arriva e pregate insieme, ma chi se ne frega, ma secondo te Dio va a fare la crocetta cattolica? Scusate, adesso sono registrato, arriveranno le guardie svizzere, va bene. Cioè, capito, ma dai, ma insomma, un po' di buon senso. Per farmi la vera, allora lei cerca di convertirmi, allora mi regala dei libri dell'orologio. Uno l'ho letto, in cui c'è uno di questi che ha le rivelazioni. Ha le rivelazioni. Ora, bene.
Cosa prende?
Ha delle rivelazioni dell'angelo che gli parla. Benissimo. Ecco, la Chiesa non crede questo. La Chiesa cattolica, se volete dirvi cattolici, crede che la parola di Dio è scritta, ma è consegnata, tradizione, tradere. La tradizione non è il tradizionalismo, e quelli sono i lefebriani. Tradizione, dal latino tradere, consegnare. Qualcuno mi ha donato quella parola, dicendomi io qui ho trovato la vita. E quando io voglio capire che cosa Gesù voleva dire quando parlava di parabole, vado da questo qualcuno che mi dice, io ho capito questo. Ma perché lo hai capito? Perché un altro prima di me l'ha capito, un altro prima di me l'ha capito. Era già un problema che ci si poneva all'inizio della Chiesa, in questo ribollire che era la primitiva comunità. Sapete, finché c'erano gli apostoli è andata. Già la generazione dopo, la terza generazione, sono iniziate a scoppiare i casini, Vangeli apocrifi, gli gnostici, marcioniti. Ognuno aveva un suo Gesù. Il Dio dell'Antico Testamento era cattivo, quello buono era del Nuovo Testamento. No, Dio non era, Gesù non era veramente uomo, figuriamoci se è morto in croce, il docetismo. Era un'apparenza, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto ci si è posti la domanda, ma allora chi ha ragione? Ed è uscito fuori un concetto banale, geniale, semplice, elaborato da un monaco che stava a Lerenz, prima ancora dei Benedettini, che scrive, noi crediamo, è autentico ciò che è creduto da sempre, da tutti, ovunque. Io vi posso dire che ciò che vi sto dicendo è creduto da sempre, da tutti, ovunque, nella Chiesa. E se io vado a vedere chi ha il compito di consegnare Pietro, ho una catena che arriva fino agli apostoli, si chiama criterio della successione apostolica, elaborato da Sant'Ambrogio e da Sant'Agostino, non elaborato il Concilio di Trento, eh? C'era un problema delle prime comunità questo, dei primi secoli, dire ma allora qual è l'interpretazione corretta? Corretta uguale quella apostolica, la nostra è una chiesa, una santa, cattolica, apostolica, vuol dire che crede a ciò che hanno creduto gli apostoli, non Rutherdorf e Schmidt. Benissimo, fallo, ma anzi, ogni tanto dico, vai, ogni tanto qualche cattolico dico, hai pensato di convertirti ai testimoni di Gesù? Liberare di qualcuno non sarebbe male. No, ma può aiutare la conversione. Questo è il criterio fondamentale. Dio ci parla attraverso la parola interpretata in una chiesa. Accelero? Anzi, no, basta, per poi troppo. No. Ok, ci interrompiamo qui per riprendere dopo. Cosa fare in questi 50 minuti? Andatevi a prendere un caffè, se non temete i lupi fatevi due passi. Ecco, Matteo il pubblicano giustamente dice chi deve pagare, sapete che c'è una quota di 5 euro che devi pagare, quelli vanno a me, chiaro, mi andate a pagare da Matteo. Allora sentite un po', in questo ora di tempo vi chiedo di fare silenzio, facendo che cosa? Andatevi a rileggere la parabola e ponetevi quello che volete, quello che vi ha colpito. Io vi posso suggerire una cosa, dicendo per esempio come accolgo io la parola. Quali sono di questi terreni? Questo non l'ho detto, non lo dico adesso. Sì, Signore, è vero, a volte io mi sono... Sì, è stata una bella esperienza, mi sono convertito, ho accolto la parola, poi sai, le preoccupazioni della vita, le preoccupazioni del mutuo. Ho scritto, le ricchezze. Sono un po' scostante. Sì, Signore, è vero, io sono andato dal Curtas, mi piace molto quello che dice, però poi... L'altro giorno a cena abbiamo parlato male della Chiesa e io sono stato zitto. Vedete? La vergogna di essere cristiano. E poi chiedetevi, chi è il terreno buono? Buon Dio, se qualcuno alzasse la mano e dicesse io sono il terreno buono, ascolta Ciccio. Io credo che è terreno buono chi si è riconosciuto nei precedenti. Io credo che è terreno buono chi ha detto il vero Signore. A volte sono proprio incostante. Bene, se è un terreno buono. Come accogliamo la parola? Abbiamo un'ora di tempo, oggi la giornata è uscita fuori così un po' storta, un po' stretta, ma va bene così.